entusiasmo. Mi tocca a me come direttore della scuola di fisica del Patriarcato di Venezia dare a tutti il benvenuto a questo incontro, e sono proprio lieto di farlo. Un benvenuto a tutti e a tutte voi che con passione e fedeltà amate le Sacre Scritture. Un benvenuto e un ringraziamento speciale a Rav Alberto Sermoneta, da qualche mese rabbino capo della comunità ebraica di Venezia, che con disponibilità ha accolto il nostro invito a introdurci nella conoscenza della Pasqua ebraica a partire dal Seder di Pesach. Da dove nasce l'idea di questo incontro? La scuola biblica diocesana quest'anno, come voi ben sapete, sta studiando il libro dei Salmi. La convinzione è che la Sacra Scrittura non va solo letta per essere capita, ma va proprio studiata per non accostarla in modo ingenuo e superficiale. Ogni salmo ha spesso anche un contesto particolare che è utile conoscere, e così, studiando i salmi che accompagnano la cena pasquale, è nato il desiderio di conoscere come viene celebrata la Pasqua nelle comunità ebraiche. La Pasqua, a cui tutti ci stiamo preparando, non è solo una ricorrenza nel calendario, ma un evento, non solo qualcosa che è accaduto e che noi facciamo lo sforzo di ricordare, ma qualcosa che accade e si rinnova per noi. Ma noi sappiamo cosa accade, sappiamo cosa significa vivere la Pasqua oggi. Uno dei compiti del rabbino in una comunità ebraica è quello di custodire la trasmissione della tradizione e di essere garante della sua celebrazione. Forse nessuno come il rabbino conosce quello che occorre fare e può, come maestro sicuro, insegnare il significato perenne della Pasqua. Ci affidiamo allora alla sua guida, a Rav, e la ringraziamo fin d'ora del suo insegnamento. Ascoltiamo adesso lui, se poi qualcuno volesse porre delle domande, lo può fare in un secondo tempo.
Grazie. Grazie per l'accoglienza calorosa. Gran numero di persone, è veramente un piacere poter chiacchierare con voi. In fondo stasera faremo una chiacchierata su quello che è una tradizione che appartiene al popolo ebraico e che poi chiaramente, ne parleremo, è stata ripresa anche dai cristiani come Pasqua. E la parola Pasqua, che significa? Vi siete mai chiesti cosa vuol dire Pasqua? Pasqua è una traslitterazione dall'ebraico all'italiano. In ebraico si dice Pesach. Pesach significa saltare, passare oltre. Cioè colui che salta, il Pesach nella letteratura biblica è colui che zoppica, perché saltella praticamente, passa oltre senza camminare. E la storia di Pesach tutti la conoscete, la troviamo descritta dall'inizio del libro dell'Esodo, ma in particolar modo dal capitolo 12, dove c'è tutta la disposizione divina al popolo ebraico per il comportamento e la preparazione all'uscita dall'Egitto e al passare oltre dalla condizione di schiavi alla condizione di liberi, dalla schiavitù alla libertà, passare oltre fisicamente un territorio, quello egiziano, per andare in un altro posto, passare oltre dalla stagione invernale alla stagione primaverile, Pasqua è la festa della primavera, chiamata così dalla tradizione ebraica. Passare oltre dalla condizione di famiglia, gli ebrei scendono in Egitto con Giacobbe e Giuseppe, erano 70 persone, passano dalla condizione di famiglia alla condizione di popolo. Quindi la parola Pesach ricorda tanti passaggi oltre, fra cui quello dell'ultima piaga che colpì l'Egitto, passare dell'angelo della morte oltre le case degli ebrei per colpire i primogeniti egiziani. Quindi passare oltre da una condizione ad un'altra. Nella tradizione ebraica tutto è passaggio, tutto è dinamismo, non esiste la staticità. Ebreo si dice ivri, e ivri deriva dal verbo lavor, che vuol dire attraversare, che vuol dire passare. E quindi gli ebrei camminano non solo fisicamente, ma anche concettualmente, filosoficamente, psicologicamente, religiosamente. Gli ebrei sono sempre in continuo divenire, in continuo camminare, in continuo essere dinamici. La Pasqua è la festa della dinamicità. Nel capitolo 12, che inizia con le parole, ve le dico in ebraico, Achodesh azeh lachem rosh chodashim rishon hu lachem lechodeshei hashanah. Questo mese, tranquilli, vi traduco, non ho mai lasciato nessuno senza tradurre una sola parola. Questo mese sarà per voi il primo mese dell'anno, sarà per voi il capo, il primo dei mesi dell'anno. Rishon hu lachem lechodeshei hashanah, sarà il primo fra i mesi dell'anno. Questa è la prima mitzvah, il primo precetto che gli ebrei ricevono nonostante la schiavitù. Ora c'è da definire, prima di parlare di libertà, la festa di Pasqua, Pesach, è chiamata anche dalla letteratura rabbinica Zeman Cheruteno, epoca della nostra liberazione. Prima di parlare di libertà c'è da chiarire qual è il concetto di schiavitù. Gli ebrei sono stati schiavi in Egitto 436 anni. Ma che significa schiavi? Non significa davvero essere con le catene, non significa davvero essere frustrati, frustati. Sì, probabilmente delle restrizioni c'erano, ma la schiavitù nella tradizione ebraica è tutt'altro. È la negazione del rispetto e del mantenimento di quelle che sono le tradizioni delle minoranze. Quando si nega ad un essere umano il rispetto, il mettere in pratica le proprie tradizioni, i propri usi e i propri costumi, quella è chiamata schiavitù. Anche un'altra schiavitù è esistita nella storia del popolo ebraico, più di una, Babilonia. Babilonia è stata una schiavitù, la diaspora. La parola diaspora significa schiavitù, ma dalla Babilonia è uscita forse l'opera più importante dopo la Torah della tradizione ebraica, il Talmud, che è chiamato il mare per la sua vastità di contenuto e di argomenti trattati, discussi in esso. Un'opera mastodontica che forse nessun altro popolo possiede. Talmud è un'opera dove si discute dal diritto civile al diritto penale, al diritto amministrativo, al come ci si comporta nei confronti degli animali, qual è il rispetto che deve esserci fra il datore del lavoro e il lavoratore. Si discute di tutto. Non è un libro religioso, come l'ebraismo non è una religione, ma è un modo di vivere. Quindi la schiavitù può essere definita oggi come la negazione al rispetto delle proprie tradizioni e delle minoranze religiose. Gli ebrei sono stati i primi nella storia, dall'antichità a oggi, a battersi per il rispetto dei diritti dell'altro. E questo concetto viene ribadito proprio nella festa di Pesach, ma nel primo comandamento. Quale comandamento? Di quale popolazione inizia dicendo ricordati che sei stato schiavo, oppure ricordati del tuo passato? Cioè non esiste. Il primo dei dieci comandamenti inizia con le parole: io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, dalla casa degli schiavi. Cioè tu devi ricordarti di essere stato schiavo, perché questo ricordo ti metta nella condizione di comportarti di conseguenza nei confronti di chi ti sta davanti. E più volte noi sentiamo ripetere nel testo della Torah, che è il Pentateuco, la prima parte della Bibbia, ricordati che sei stato schiavo in Egitto, e quindi rispetta il povero, rispetta l'orfano, rispetta la vedova e lo straniero, perché sei stato schiavo straniero in Egitto, perché sei stato orfano in Egitto, perché tua madre è stata vedova in Egitto. Questa è alla base della tradizione del nostro popolo. Il ricordo è fondamentale nella vita di un essere umano. Ricordati chi sei stato e ricordati quello che hai passato quando eri in una certa condizione. E libertà, quindi, non significa far tutto quello che uno pensa di voler fare. Libertà significa semplicemente rispettare l'altro, dare all'altro la possibilità di esprimere le proprie opinioni con rispetto. Questo è il concetto di libertà. Pensate che, a differenza di tutti gli altri popoli che celebrano, le loro giornate della liberazione, pensate soltanto al 25 aprile, come vengono celebrate? Attraverso monumenti, attraverso scoperture di lapidi. Noi ebrei celebriamo la libertà mangiando il pane azimo e astenendoci dal mangiare ogni tipo di cibo lievitato, pane, pasta e cose lievitate. Voi penserete tra di voi: ma questi sono matti, questi, dice, che senso ha, che legame c'ha il pane con la libertà, il pane azimo con la libertà? Noi per 8 giorni, tanti sono la durata della festività ebraica di Pesach, per 8 giorni noi non mangiamo pane, pasta e cibi lievitati, ma mangiamo pane azimo e altri tipi di cibi che non hanno il lievito e che hanno la garanzia della supervisione rabbinica, che appunto garantisce questo. Perché? C'è scritto nel testo proprio di quel capitolo lì, del 12° capitolo: per 7 giorni il lievito non si troverà nelle vostre case. Il lievito in ebraico suona con la parola chametz, che dà origine anche a un termine moderno ebraico che è chometz, che è l'aceto. Quando uno fa un impasto di acqua e farina non lieviterà mai, eppure è proibito ad essere mangiato durante la festa di Pesach. Avete mai sentito dopo qualche minuto l'odore che emana l'acqua e la farina mescolati? Acido. E quello è chametz. E i rabbini suonano con l'espressione al tikre chametz e la chamas. Non leggere chametz, ma leggi chamas, che vuol dire violenza. Quando uno manifesta la propria violenza, quando è che una persona manifesta la propria violenza? quando dentro cova del rancore, quando uno subisce un'offesa. E anche nel nostro gergo italiano dice, noi diciamo, è inacidito, ha preso d'aceto. E la violenza esplode. Il lievito tende a gonfiarsi, nello stesso modo della reazione che ha un uomo quando subisce un'offesa. E allora uno che è violento non dà la possibilità di manifestare l'opinione dell'altro, perché è violento, perché vuole avere sempre lui la parola, vuole avere sempre lui la ragione, e quindi non dà all'altro la possibilità di potersi esprimere. Ecco, quella è la negazione della libertà. La libertà è piatta, è umiltà. Umiltà non significa modestia, attenzione, umiltà significa disporsi ad abbassarsi, ad ascoltare. L'umile è colui che guarda sempre per terra. E le azime, il pane azimo, è chiamato il pane dell'umiltà, perché è basso, è piatto, non si gonfia, non si gonfierà mai. E l'umile è colui che dà la libertà all'altro di esprimersi, che lo rispetta. In fondo siamo tutti appartenenti ad un'unica razza, quella che si chiama in ebraico Adam, e che molti hanno tradotto Adamo, ma è una traduzione sbagliata, perché Adam significa umanità, e l'umanità è formata da tanti pezzetti di esseri umani, ma che hanno dentro di loro un pezzetto di spirito divino. Quindi in ogni essere umano rispecchia l'immagine divina, e per questo motivo noi abbiamo il dovere di rispettare chi ci sta davanti. E le sofferenze ti portano a riflettere. Chi ha patito la sofferenza sicuramente non è una persona violenta, perché chi ha sofferto non può pensare di mettere nella stessa condizione che ha sofferto lui un'altra persona. Questo è il concetto della Pasqua ebraica, la Pesach, che è chiamata appunto Zeman Cheruteinu, epoca della nostra liberazione. Quindi durante la preparazione all'uscita dall'Egitto, il Signore Dio, tramite Mosè e Aaron, ha dato delle regole ben precise al popolo affinché uscisse con una dignità di popolo e non fosse un gruppo di gente che scappano, perché non avevano da scappare da nulla. E come prima regola, pensate voi, gli comanda di fare il calendario. Il primo versetto, quello che vi ho appena citato, questo mese sarà per voi il capo dei mesi, sarà il primo fra i mesi dell'anno, contiene il comandamento di fare il calendario. Pensate voi, un gruppo di persone che stava per assistere ad un ribaltamento di potere all'interno di quella che era la nazione più potente del mondo dell'epoca, come l'Egitto, e quello che stava accadendo in Egitto, perché gli egiziani stavano subendo le 10 piaghe, arriva Mosè a Roma dal popolo ebraico e gli dice: adesso vi insegniamo a fare il calendario. E questi dice: ma che bello. E invece no, il calendario che cos'è? Il calendario è la scansione del tempo, cioè il ricordo dei propri tempi, è mettere un punto fermo alla storia, e l'inizio della storia del nostro popolo è proprio l'uscita dall'Egitto. E chi è padrone dei tempi, dei propri tempi, è un uomo libero, quello che è ritardatario è schiavo del tempo, perché corre sempre dietro ai suoi ritardi. Chi è padrone del tempo è un uomo libero, quello che dicevamo stasera mentre arrivavamo, abbiamo tutto il tempo per poterci confrontare, per poterci conoscere. E allora Pesach è la partenza, il punto di partenza della nascita del nostro popolo. La seconda dei precetti è quello di raccontare ai propri figli quello che è stato. Dei gadta levincha bayom ha'ule mor ba'avur ze'asa Hashem li betzeti mimitzrayim. E racconterai a tuo figlio in quel giorno, dicendogli: in grazia di questo il Signore mi ha tratto dall'Egitto. Noi abbiamo il dovere di raccontare la storia del nostro passato ai figli, che simboleggiano il futuro. I figli sono il futuro, garantiscono il futuro. Ma il futuro, se non conosce il passato, è un futuro che durerà poco, da poche garanzie. Soprattutto il passato negativo. Ci sono proverbi popolari che dicono, fra i quali uno: dimmi chi sono, non dirmi chi sono stato. No, devi sapere chi sei stato, devi conoscere la tua origine, perché se tu non sai chi sei stato, non puoi capire chi sei oggi. E allora il dovere di un genitore è quello di raccontare senza remore. Io ho conosciuto famiglie dove non hanno raccontato per anni e anni ai propri figli, perché avevano paura delle reazioni, quanto la loro famiglia è stata perseguitata durante la Shoah. Sapete tutti cos'è stata la Shoah. Ma no, non raccontiamolo, potrebbero impressionarsi. Non portiamoli a vedere i campi di sterminio, potrebbero rimanere male. Tutti devono sapere, tutti devono conoscere, perché la mancanza di memoria è la cancellazione della storia e la mancanza del futuro. Non esiste un futuro se non c'è la memoria del passato. Quindi Bayom Ahu, dice la Torah, quando sarai libero, che non penserai più ormai a quello che è stata l'origine della tua storia, tu glielo dovrai insegnare al tuo figlio, mettendolo nella condizione di vivere le stesse sensazioni che ha provato tu quando eri lì, in modo tale che se ne renda conto. E per questo motivo le prime due sere della festa di Pesach noi celebriamo una cena particolare che si chiama cena del Seder, che significa ordine, altro requisito necessario per la libertà. Dove c'è ordine c'è libertà, dove c'è caos c'è schiavitù, perché l'ordine ti favorisce, l'ordine ti aiuta, il disordine, il caos non ti rende libero. E allora in quella cena noi mettiamo il più giovane di tutta la casa, della famiglia, nella condizione di fare domande. Noi leggiamo un cerimoniale, leggiamo un memoriale che si chiama la Haggadah. La Haggadah, la parola Haggadah significa narrazione, termine che deriva proprio dal verbo ve'igadta, lo racconterai al tuo figlio. E prima di leggere la Haggadah, il protagonista fondamentale, principale della cena del Seder è proprio il figlio più piccolo. È quello che davanti ad una manifestazione inconsueta come è la cena del Seder comincia a fare una serie di domande. E se non ci sono quelle domande, non si può andare avanti nella narrazione. perché la narrazione si basa tutta su quelle domande. Addirittura nel Talmud si fa l'ipotesi di una di un caso in cui uno si trova da solo, non ha famiglia, vive da solo, non sa dove andare, e celebra il Seder da solo. E allora ci si chiede, ma si deve fare le domande, ma se è un grande maestro, se è un grande rabbino che vive da solo e le sa le cose, deve farsi le domande, come fa? La risposta è sì, deve farsi le domande, perché se non ci sono le domande non si può studiare. La Mishnah stessa, che è praticamente la parte, la prefazione al Talmud, quella che noi chiamiamo la legge orale, la Torah orale, ti dice in uno dei suoi delle sue massime rabbiniche: lo abbaisham lamed, il timido non può studiare, non può studiare perché non fa domande, non può studiare perché non sa fare domande, perché si vergogna di fare domande. E allora in quel caso sei tu che lo devi mettere nella condizione di fare domande. Nel libro del Deuteronomio, in quello che è la professione di fede del popolo ebraico, lo Shema Israele, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore unico, è scritto: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, la tua persona e con tutta la tua anima, e saranno queste parole che io ti comando oggi sul tuo cuore, veshinnantam levanecha, le insegnerai al tuo figlio e ne parlerai con esso. Ma la parola veshinnantam non significa insegnare, noi la traduciamo per comodità insegnare, ma secondo l'etimologia deriverebbe da shenna, che significa dente, perché il dente è aguzzo e stimola praticamente, è come il pastore che stuzzica col suo bastone le pecore per farle camminare, così il maestro deve stimolare la curiosità dei giovani per fare in modo che facciano domande. Ci sono quattro tipi di figli in funzione alle quattro domande ipotetici, chiaramente nel testo della Haggadah. Uno è il saggio, cioè quello che sa tutto, però deve accettare. L'altro è il malvagio, quello che si mette sempre dall'altra parte e critica. Poi c'è il semplice, quello che fa domande semplici, ma comunque sempre domande. E poi c'è quello che non sa fare domande. E allora sei tu, dice il testo, che gli devi aprire la bocca, cioè lo devi mettere nella condizione di farle. E c'è tutto un simbolismo, un vassoio che noi mettiamo sulla tavola imbandita, dove ci sono dei simboli, dei cibi che poi si mangiano ma che simboleggiano qualcosa e che stuzzicano la curiosità dei bambini per poter fare domande alle quali gli si deve rispondere. Questa è la caratteristica della cena pasquale, una cena che segue un ordine, perché ha un suo cerimoniale, perché l'ordine simboleggia la libertà, come si è detto. E quindi anche i figli hanno, soprattutto i figli, hanno una loro collocazione nell'ambito di questa cena. Testo della Torah dice: le vincha, cioè lo racconterai a tuo figlio. E allora i commentatori si chiedono: perché a tuo figlio? Uno può avere 4 figli, 10 figli, 1 figlio, perché non dice ai tuoi figli? E allora gli esegeti, che erano, oltre ad essere grandi studiosi, erano anche degli psicologi, ci insegnano dicendo che ogni figlio è diverso dall'altro, ogni discepolo è diverso dall'altro, ogni alunno è diverso dall'altro. Un buon insegnante deve avere la capacità di capire la differenza di apprendimento degli studenti, e a ognuno ha il dovere di insegnarglielo a seconda della capacità di apprendimento di costui. questo per ribadire la storia. La storia è alla base della nostra vita. Chiaramente non mi metto a leggervi e a tradurre quello che è il testo dell'Agadà, faremo notte fonda, forse domani mattina. E c'è un aneddoto che si racconta di 5 rabbini, sempre nel testo della Gadà, a tempi del Talmud, che è scritto che tutti coloro che si dilungano a raccontare la Yetziat Mitzrayim, cioè l'uscita dall'Egitto, sono degni di lode. E allora si racconta che al tempo dei Romani, durante l'invasione romana sulla terra di Israele, questi 5 rabbini, che poi è chiaramente una sorta di racconto, ma che non corrisponde alla realtà, perché questi 5 rabbini vivono in epoche diverse l'una dall'altra, stavano discutendo sull'uscita dall'Egitto e parlarono talmente tanto dell'uscita dall'Egitto che arrivarono i loro discepoli e gli disse: guardate che è arrivata l'ora di leggere lo Shema, appunto la professione di fede della mattina. Quindi avevano trascorso tutta la notte a studiare, a raccontare, a discutere dell'uscita dall'Egitto. Quindi chiaramente non vi voglio tediare su questo, anche se alla fine di tutta la cena, compresa la lettura della Haggadah, ci sono 2 brani che vengono cantati a seconda delle tradizioni popolari e locali della comunità. Lo si fa proprio per i figli, proprio per mantenere svegli i bambini affinché aspettino, perché ormai sono canti tradizionali che conoscono, si insegnano ai propri figli dalla più tenera età, e lì si fa aspettare l'ora tarda proprio per poter cantare insieme a loro questi 2 canti e racconti, praticamente, che raccolgono tutto il senso e il significato del testo della cena del Seder. Vorrei concludere, perché ho parlato già tantissimo, per poi potervi dare la parola anche a voi. So che voi siete studiosi del Libro dei Salmi, state studiando molti di voi il Libro dei Salmi. Nella seconda parte della lettura della Haggadah, perché la Haggadah è divisa in 2 parti, la prima parte è la narrazione, poi si cena e poi si ricomincia praticamente con i salmi di lode, quelli che si chiamano in ebraico la Hallel. Hallel significa lode, alleluia. E non alleluia, alleluia, con l'accento sulla A, perché è un aggettivo nei confronti di Dio, alleluia, cioè lodate Dio, e quindi l'allel, dicevamo, è una raccolta di salmi che va dal 113 e in avanti, che noi ebrei recitiamo nei giorni festivi, durante i giorni di Pesach. Durante la festa di Pesach viene recitato anche la sera, lo recitiamo solo di mattina, ma nei primi 2 giorni di Pesach lo recitiamo anche la sera, e non solo, dal 3° giorno in avanti lo recitiamo a metà, cioè interrotto, come forma di lutto nei confronti degli egiziani che sono morti annegati nel Mar Rosso, come forma di lutto nei confronti di coloro che sono morti, anche se erano nemici, erano pur sempre figli di Dio. Si racconta in un Midrash, è una sorta di parabola, dove si dice che quando gli ebrei attraversarono il Mar Rosso, e gli angeli iniziarono a cantare le lodi a Dio, e Dio rispose: i miei figli muoiono e voi cantate i salmi. E si riferiva proprio agli egiziani che annegavano nel Mar Rosso. E allora il salmo clou della cena del Seder, della festa di Pesach, è il 114, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe di mezzo al popolo straniero, Giuda divenne suo consacrato, Israele suo reame. Il mare ride e fuggì, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli. Che hai, mare che fuggi? Giordano, perché ti volgi indietro? Monti, perché saltellate come arieti? E voi colline come agnelli, perché? Trema terra innanzi al Signore, innanzi al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in ricettacolo d'acque, il macigno in sorgente di acqua. Questo è il Salmo clou. Perché? Perché racconta la storia della nascita del popolo ebraico, il passaggio del Mar Rosso, la promulgazione del Decalogo, il passaggio del fiume Giordano per entrare nella terra di Israele, ed è praticamente il Salmo che noi recitiamo proprio durante tutti e 8 i giorni della festa di Pesach come Salmo clou, che è quello più importante di esso. Quindi io concluderei qua questa mia lunga chiacchierata, non vorrei annoiarvi più di tanto, ma avrei piacere che qualcuno di voi facesse qualche domanda di chiarimento o qualcosa. Grazie. Segue il ciclo della luna, ma non solo della luna, perché a differenza di quello musulmano che segue solo il ciclo della luna, il calendario ebraico segue la luna, però attenendosi anche ad alcuni momenti del ciclo solare, perché le festività, le tre grandi festività, la Pasqua, la Pentecoste, Shavuot e Sukkot, che è la festa delle capanne, oltre a simboleggiare i tre momenti fondamentali della storia, della politica, del popolo ebraico, cioè la libertà, la legge e il territorio, simboleggiano anche le fasi stagionali, cioè la festa di Pasqua, la festa della primavera, il risveglio della natura, la Pentecoste è la mietitura del grano, pensate al libro di Ruth, e Sukkot è il raccolto, la conclusione del raccolto del prodotto della terra. E quindi si segue il sole, però appunto diciamo così che il ciclo dell'anno è formato da tanti giorni e poi viene aggiustato proprio per fare in modo che vi siano anni che combacino praticamente con le festività in funzione alle stagioni. Quindi non c'è una data corrispondente al calendario gregoriano. Nel calendario ebraico la festa di Pesach inizia il 15 del mese di Nissan, che è il mese della primavera, che secondo il computo della Torah è il primo mese dell'anno, mentre poi nel Talmud, i rabbini del Talmud hanno rivisitato il calendario perché hanno voluto dare uno spazio ulteriore non solo al popolo ebraico ma a tutta l'umanità, e quindi hanno fatto partire il calendario dal mese di Tishri, che nella Torah invece è il settimo mese, perché il mese di Tishri è il mese in cui è stato creato il mondo, è comparso l'uomo sulla terra, quindi è un calendario universale. Non c'è può cadere a cavallo fra la seconda metà del mese di marzo e la prima metà del mese di aprile.
Quali grandi festività, cioè quali altre celebrazioni fondamentali ci sono?
Beh, c'è lo Shabbat, che è praticamente la giornata settimanale, ma è la più sacra dell'anno, ed è il giorno del riposo, la cessazione. Shabbat significa cessazione, ricorda proprio il settimo giorno della creazione, quando Dio, dopo aver completato l'opera creativa, si è fermato e si è riposato. E noi durante lo Shabbat abbiamo un comportamento particolare, come durante le festività, non si può lavorare, non si possono usare mezzi di trasporto, non si può accendere la luce, non si può commerciare, e quindi è un giorno di assoluta festività. Poi c'è la festa di Pesach, la festa di Shavuot, un gruppo si chiama Shalosh Regalim, tre pellegrinaggi sono Pesach, Shavuot e Sukkot. Pesach è la Pasqua, abbiamo detto, Shavuot a Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. Sukkot è la festa delle capanne, che simboleggia appunto il raccolto agricolo, quando gli agricoltori costruivano le capanne per riposarsi e per rinfrescarsi da quello che era il calore del sole, e ricorda anche le capanne che costruirono gli ebrei durante i 40 anni di permanenza nel deserto. Queste sono le tre grandi festività che hanno valore nazionale ebraico. Poi ci sono altre due solennità, che sono il Capodanno e lo Yom Kippur, che il Capodanno è il Capodanno ebraico, l'inizio del nuovo anno, e lo Yom Kippur è il giorno dell'espiazione, quando noi facciamo un digiuno completo per 25 ore e svolgendolo completamente in sinagoga attraverso preghiere, eccetera. Queste sono le festività ebraiche.
Avrei una domanda?
Prego.
Non so se lei è stato uno dei più piccoli che ha fatto la domanda, e se si ricorda la domanda che ha fatto?
No, le domande sono già stabilite, sono quelle del testo della Haggadah, chiaramente. Io... Sì, sì, assolutamente. Le domande sono quattro e iniziano tutte con l'espressione Manishtanna Alai Lase Mikol Alelot. In che cosa è diversa questa sera dalle altre sere? Perché questa sera, cioè mentre le altre sere noi mangiamo indifferentemente il pane o la mazzà, cioè il pane azimo, questa sera mangiamo solo la mazzà? Questa è la prima. Le altre sere noi mangiamo qualsiasi tipo di erbe, di verdure, indifferentemente. Questa sera mangiamo solo erbe amare. Le altre sere noi mangiamo stando seduti comunemente, comodamente o comunemente, come si usa stare. Questa sera noi usiamo star seduti in una certa maniera. Infatti c'è l'uso, in alcuni momenti dello svolgimento della cena, di mettersi con il gomito sinistro appoggiato al tavolo e con la testa appoggiata in questo modo, come segno proprio di libertà. Queste sono le domande specifiche che si fanno e che si insegnano ai bambini in ebraico, chiaramente.
Cos'è la Pentecoste ebraica? Che cos'ha in comune e cos'ha di diverso?
Allora, dobbiamo essere onesti, ebraismo e cristianesimo non hanno niente in comune, se non che Gesù era ebreo, è nato, è vissuto, è morto ed è stato sepolto da ebreo. Il resto è totalmente diverso, quindi non ha. Ci sono delle espressioni che sono state prese, perché? Perché chi ha fondato il cristianesimo è stato Paolo, lo sappiamo tutti, e Paolo era ebreo, si chiamava Shaul. E ha mantenuto delle espressioni o della terminologia ebraica, anche non corrispondendo a quello che era. La Pentecoste cade 49 giorni dopo la festa di Pesach, quindi al 50° giorno Dio ha dato le tavole della legge al popolo ebraico, i 10 comandamenti. La Pentecoste è la festa della Torah. Quindi Pentecoste perché cade 7 settimane, 50 giorni, 50 giorni dalla festa di Pesach. È la rivelazione di Dio al popolo. La Pentecoste cristiana è la rivelazione di Gesù dopo essere morto e resuscitato. Ricordatevi che il timido non studia, perché si vergogna di fare domande.
Il timido
è già. Non è facile far studiare dei bambini piccoli in ebraico. certo.
Figli soli. E come mai il popolo ebraico è stato scelto da Dio? Cioè, come mai Dio ha questa affinità con il popolo ebraico?
Beh, il popolo ebraico è stato il primo popolo che ha dimostrato attaccatezza nei suoi confronti, anche a costo di rimetterci nella storia. Il popolo ebraico è sempre stato sottoposto a delle prove e ha sempre dimostrato lealtà e attaccatezza a Dio, e quindi di solito quando uno deve scegliere persone più deboli per essere aiutate, e il popolo ebraico quando è stato scelto era un popolo debole, perché era, anzi non era neanche popolo, era un gruppo di gente perseguitata. Comunque sono stati i primi che hanno avuto l'idea del monoteismo.
Grazie per le sottolineature che ha dato sulla libertà. Noi di solito la libertà la pensiamo cercata, invece mi pare che il concetto ebraico è la libertà donata. Ci dica qualcos'altro su questo, mi piace proprio questa sottolineatura.
Beh, la libertà credo che sia il valore più alto per cui un essere umano viva. Il problema è che come va gestita la libertà? Perché a volte abuso di libertà si cade nella dittatura. Cioè uno che vuole abusare della propria libertà mette a repentaglio la vita degli altri e quindi cade nella dittatura. La dittatura è la negazione dei diritti dell'altro. Mentre nella tradizione ebraica la libertà è simboleggiata dalla legge addirittura, perché la legge, libertà e democrazia insieme, perché la legge che è stata data al popolo ebraico, ma con la finalità di essere fatta conoscere a tutti gli altri popoli che poi la accetteranno in seguito, la legge divina garantisce uguaglianza e rispetto a tutti. Dove c'è la garanzia di tutela nei confronti di chi è più debole rispetto a chi è a chi ha una situazione più forte, più stabile, quella è libertà anche. Tant'è che nel brano in cui si racconta della storia del vitello d'oro, quando Mosè sale sul Monte Sinai a ricevere le tavole della legge, il testo dice che Tuvim parla delle tavole di pietra, Luchot Even dice tavole di pietra, che Tuvim Beetzba Elohim, scritte con il dito di Dio, Harut alla Luchot, incise sulle tavole. I rabbini che commentano hanno fatto un gioco di parole usando la parola Harut, che vuol dire inciso su pietra, dicendo alti cre harut e la herut, cioè non leggere harut che vuol dire inciso riferendosi ai comandamenti, ma leggi herut che significa libertà, perché la legge garantisce la libertà, mette tutti sullo stesso piano, quindi libertà di esprimere quelle che sono i propri usi, costumi, tradizioni, libertà di poter dire le proprie sensazioni, ma anche libertà di sentirsi, di poter camminare per la strada tranquillo, perché la legge tutela e punisce invece chi fa del male, chi prevarica l'essere umano. Quindi la tutela e il rispetto per l'essere umano al massimo.
Oltre alla memoria, attraverso questo dialogo con il più piccolo della comunità, come si svolge la cena di Pesach?
Dunque, ci sono se voi aprite, prendete una Haggadah qualsiasi, se ne trovano a centinaia di diverse, la prima cosa che voi vedete è il, si chiama l'ordine, gli annunci, cioè sono sei tappe, si chiamano Urkast, Karpas, Yachatz, Magid, Motzi Matzah, Barech, Allel e Nirzach. Sono sei momenti. Si lavano le mani, poi si fa il, anzi prima c'è il Kadesh, si fa prima la consacrazione della festa sul vino, come si fa in tutte le festività, dallo Shabbat fino a tutte le altre festività. Il vino perché è il simbolo della gioia, dell'allegria, poi si lavano le mani perché si comincia a mangiare, e poi si mangia un pezzo di sedano, il karpas, che ricorda, il sedano simboleggia un po' il popolo ebraico, perché praticamente il sedano che fa? Quando mette le foglioline che escono fuori dal terreno è già pronto come frutto, come prodotto della terra, cioè tu vedendo le foglioline capisci che il prodotto già c'è, quindi tirandolo fuori viene fuori il gambo del sedano. Il popolo ebraico mette le foglioline stando sottoterra, cioè diventa popolo nella condizione di schiavitù, e lo si intinge nell'acqua salata o nell'aceto, che ricordano le lacrime delle donne ebree alle quali gli venivano strappati i figli maschi per essere gettati nel Nilo, secondo l'editto del faraone nel primo capitolo dell'Esodo. Poi si prende un pezzo di azima, si depongono sulla tavola tre azime una sull'altra, la metà si spezza in due, una parte si mette al proprio posto, l'altra si nasconde, sarà oggetto di insegnamento per i bambini, di gioco, cioè si dice ai bambini vai a cercare il pezzo di azima, in modo tale proprio che si mangerà alla fine della cena, per poterli stimolare a restare svegli per tutta la durata della cena. Poi si inizia la lettura della Haggadah, poi si recitano alcune benedizioni e finalmente si cena. Ma su questo vassoio che si dispone sulla tavola ci sono dei cibi, sei cibi in corrispondenza di questi sei ordini, e che sono praticamente un uovo sodo, un ciuffo di lattuga, un pezzo di sedano, del charoset. Il charoset è un impasto di frutta molto dolce, un uovo sodo e una zampa d'agnello. La zampa d'agnello non la si mangia, ma ricorda il sacrificio pasquale. L'uovo sodo ricorda il ciclo della vita, perché non ha né un inizio né una fine, ma l'uovo simboleggia anche la storia del popolo ebraico, perché è a differenza di qualsiasi altro cibo che tu lo metti a cuocere, più tempo cuoce, mentre gli altri cibi più tempo cuociono e più si ammorbidiscono, l'uovo più tempo cuoce più si indurisce. Il popolo ebraico che mantiene le sue identità nonostante le persecuzioni che ha subito nel corso dei secoli. E quindi la lattuga è l'erba amara, perché sentendola in bocca lascia un retrogusto amaro. Il charoset, l'impasto di frutta, ricorda la malta, l'impasto con cui gli ebrei costruivano i mattoni, era un impasto amaro, perché alla fine il faraone li fa costruire senza nemmeno la paglia, no? Gli dice andatevi a cercare la paglia, la notte andate a cercare la paglia, la mattina venite a lavorare e a fare i mattoni. Il nostro è dolce perché è la dolcezza della libertà. Il sedano abbiamo già detto, e poi ci sono tre azime che simboleggiano praticamente le tre categorie per cui è diviso, per come è diviso il popolo ebraico: i sacerdoti, Kohanim, non esiste più la casta sacerdotale oggi da quando è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme, i Leviti e poi gli ebrei semplici. E di queste tre azime una si spezza, la prima si mangia facendo la benedizione sul dovere, sul comandamento di mangiare le azime, e sulla benedizione sul pane che è il frutto della terra, il prodotto della terra, e poi mano a mano che si mangiano questi tipi di cibi si fa una benedizione o si recita una formula particolare che si lega praticamente alla festività di Pesach. E con la lettura dell'Haggadah si recitano brani della Torah che ricordano l'uscita dall'Egitto, ma anche brani della Mishnah, che appunto è la Torah orale, quella che noi chiamiamo la Torah orale, ma che si trova per iscritto, è stata composta nel 200 dell'era volgare, e che commentano anche i brani della Torah riguardo l'uscita dall'Egitto. Questo è, stasera ce l'ho col microfono, scusa.
Io avrei una domanda.
Prego.
Allora, San Marco, il mosaico dell'ultima cena. Se il mosaico dell'ultima cena, ci sono sulla mesa, che dovrebbe essere la cena pasquale, ci sono tre calici. Ha un corrispettivo nella cena ebraica o no?
No, nella cena del Seder noi beviamo 4 bicchieri di vino. Non è detto che l'ultima cena sia la cena del Seder, perché Gesù, secondo il racconto dei Vangeli, viene ucciso alla vigilia di Pesach, quindi non fa in tempo a fare la cena del Seder, anche se i rabbini del Talmud sostengono che alla vigilia di una festività, per quanto siano stati romani a dare la pena di morte a Gesù, eccetera, non si eseguiva mai né di venerdì, che era la vigilia dello Shabbat, né la vigilia della festa, una pena di morte. Quindi, comunque, se è stato ucciso di venerdì, che era la vigilia, anche, oltre che dello Shabbat, anche della festa di Pesach, lui non ha fatto la cena del Seder. L'ultima cena potrebbe essere il Korban Todah, sacrificio che, descritto nel libro del Levitico, che rivolgeva, cioè che offriva un ebreo quando tornava al Tempio di Gerusalemme dopo essere stato lontano per molto tempo, o a causa di una malattia, o a causa di un lungo viaggio, o a causa della prigionia. Cioè, uscendo da questa condizione, si recava al Tempio e offriva un sacrificio di ringraziamento. La carne di quel sacrificio veniva mangiata praticamente come un giorno di festa, con un grande banchetto con tutta la famiglia, e che veniva offerta da colui che veniva offerta, e praticamente potrebbe essere quello l'ultima cena, secondo quello che ci spiegano, che si spiega dal punto di vista, come dal punto di vista ebraico si può spiegare il Vangelo. Come per esempio un altro errore anacronistico nel Vangelo è che la Domenica delle Palme non sia la domenica precedente alla festa di Pesach. Noi la palma la prendiamo alla conclusione delle festività autunnali, a Sukkot, la festa delle capanne. Probabilmente lui, Gesù, va al Tempio con le palme, con la palma, dove è detto, tutti gli vanno incontro dicendo benedetto colui che viene, quella è l'Allel, che è l'ultimo salmo dell'Allel, Baruch Abab Shem Hashem Berach Nuchem Mibet Hashem, che noi recitiamo tenendo la palma e agitandola durante la festa di Sukkot, che cade tra settembre e ottobre. La domenica, cioè la festa, probabilmente la festa più vicina alla Pasqua ebraica, che è quella che si prendono le palme, è riferita a Sukkot e non alla domenica precedente alla Pasqua. Noi non prendiamo nessuna palma, anzi, la vigilia della Pasqua noi bruciamo la palma che abbiamo preso durante la festa di Sukkot.
Posso fare una domanda ingenua?
Pronti?
Certo.
Fatti sentire.
No, dalla ritualità simbolica che lei ha esposto, ho capito che la Pasqua è una festa di famiglia dove si ribadisce l'identità di un popolo. Non c'è una festa di Pasqua comunitaria?
Dunque, è vero, tutte le nostre feste si vivono in famiglia. La famiglia è il microcosmo di una comunità. La comunità è formata da tante famiglie, assolutamente sì. Però la cosa, ci sono le funzioni sinagogali come esistono tutti i giorni dell'anno. Sono festive durante i giorni festivi. E infatti si frequenta anche la sinagoga, al Tempio. però la parte fondamentale della manifestazione festiva, di quello che si fa durante la festa, la si vive in famiglia.
A tutto il rito.
Certo, non si fa in sinagoga questo. Questa è proprio una cosa.
In sinagoga cosa si fa?
Si recitano le preghiere, sono altre cose.
Grazie.
E poi il tempo che si sta in sinagoga è molto breve. La cena si fa a casa. Lo Shabbat lo si vive in famiglia. Sì, si va in sinagoga, ma quando si torna dalla sinagoga tutta la famiglia si riunisce attorno al tavolo per consumare i pasti festivi. E lì si vive il vero ebraismo.
Grazie.
Prego. Bene, io concluderei.
Bene, perché domani mattina ha già altri impegni, per cui deve partire presto. E allora vogliamo davvero ringraziare Rav Alberto che ci ha dedicato questa serata. È invitato a fare domande, vede che quando si cominciano
bene
a fare le domande.
Infatti dalle domande si impara. Sì. Un insegnante impara più dalle domande che ti pongono gli alunni che da quello che studia da solo. E sapete che nella tradizione ebraica non si può studiare da soli. Che uno che studia da solo si dà ragione da solo, sì ho capito, ma poi quell'altro quando studiando in due dice guarda che non ci hai capito niente, perché non è così.
Difatti come quando si va a una sorgente, ogni volta che si torna si può
assaporare
nuova acqua. Quindi ogni domanda ha fornito ulteriori
sì.
contenuti che hanno arricchito quello che avevamo potuto imparare. Bene, la ringraziamo, grazie a voi della vostra presenza.
Grazie a voi.
Grazie anche alla parrocchia che ci ha ospitato, Don Corrado che gentilmente ci ha offerto questo spazio. Speriamo che questo non sia l'unico incontro.
Lo spero anch'io.
Quindi,
vediamo.
Alla prossima volta.
Grazie a voi. Buona serata a tutti.
Grazie.